programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Siamo in diretta come al solito su Radio X 96.8, come ogni sera, Cagliari Social Radio Extra Live, e come ogni martedì Sergio Benoni in compagnia di
Andrea Prost. Buona serata a tutti, come stai Sergio? Molto bene?
Io bene, tu vedo che non guarisci da sto raffreddore.
Insomma,
però,
più che altro ho fatto in tempo a prenderne già un altro, in genere faccio la doppietta almeno una volta all'anno e la trovo più divertente la cosa.
Va allora, bene. Doppietta di raffreddore per Prost, noi oggi abbiamo una puntata dove dovremo occuparci di musica, di teatro e anche di cinema, ma è tutta una puntata un po' in corsa perché l'ospite principale che attendavamo qua negli studi non è ancora arrivato, e quindi inizieremo a parlare di altre cose con Andrea Prost. Per esempio,
sappiamo che abbiamo un appuntamento importante con Sergio Naizza, perché dobbiamo parlare di un film importante, un film che ha anche ricevuto un premio, che si chiama
lo sai come si chiama?
è un gioco di parole con i soliti ignoti, che
l'insolito ignoto.
Okay. È un film dedicato a Tiberio Murgia, bello, insomma, ho visto un po' prima di arrivare qui in radio di che cosa si tratta.
Bene, ti sei documentato, speriamo sì. Che arrivi Sergio Naizza, perché è in fuga dalla redazione per venire a raccontarci un po' in anteprima questo film, che credo domani venga presentato pubblicamente a Cagliari, credo per la prima volta. Poi parleremo di teatro e di una rassegna organizzata dai Figli d'Arte Medas, però dedicata in realtà anche alla musica. Ne parleremo con il direttore artistico di questa rassegna, che è Andrea Congia. Però direi che per iniziare a scaldarci un po' mandiamo un po' di musica, che dici?
Sì.
Dai. La voce di Alice Russell in questa versione inedita di Mirror Mirror. Le 19 e 10 minuti all'orologio di Radio X. Se ci ascoltate in diretta, noi dovremo avere già in linea il primo ospite della serata, che è Andrea Congia, che saluto. Andrea, ci sei?
Sì, buonasera, saluto a tutto il pubblico di Radio X.
Allora, Andrea Congia, che è il direttore artistico di una rassegna inserita nella programmazione dei figli d'arte MEDAS. Questa rassegna si intitola Il Significante e dovresti raccontarci un po' di che cosa si tratta.
È una rassegna di spettacolo cosiddetta tra parola e musica, dedicata al rapporto tra la letteratura e la musica dal vivo, che in questi 7 anni abbiamo fondamentalmente fatto sviluppare intorno ai testi 800-eschi e 900-eschi. Fondamentalmente portiamo ogni anno diversi artisti, in primis ovviamente Gianluca Medas e le mie musiche, ma anche tanti altri musicisti e tanti altri attori. Quest'anno ci dedichiamo alle madri nella letteratura sarda.
Bisogna dire che tu hai una collaborazione di lunga data con la compagnia dei figli d'arte MEDAS, ti occupi dei progetti, diciamo, a vocazione musicale, no? E quindi anche in questo progetto significante c'è un rapporto molto stretto tra musica e teatro. Ce lo vuoi spiegare in che modo viene sviluppato attraverso questi appuntamenti questo rapporto tra la musica e il teatro?
Sì, dunque, l'aspetto musicale ogni volta che portiamo in scena uno spettacolo, diciamo che fa da sfondo, da sottofondo, da atmosfera, da stanza nella quale le parole si muovono. Gianluca, narratore, e con lui tanti altri attori, portano sulla scena testi, trasformandoli sotto forma di letture e narrazioni. E così i musicisti, in performance, tracciano una colonna sonora, un disegno musicale intorno alla storia, per mezzo della storia, dentro la storia.
Senti, lo spettacolo che presentate giovedì alla chiesetta di Santa Chiara qui a Cagliari è uno spettacolo ispirato alla Madre di Grazia Deledda, raccontacelo un po'.
Sì, la Madre di Grazia Deledda, un romanzo che è stato pubblicato all'inizio del Novecento, un romanzo con una tematica abbastanza particolare che destò scandalo, perché tratta dell'amore tra un sacerdote ed una donna, una ragazza ricca del paese descritto nelle pagine di Grazia Deledda. È la madre del sacerdote che cerca in ogni modo di risolvere la controversia, di appianare i cattivi umori intorno a questa storia, cercando di dissuadere il figlio dal proseguire in questo amore illecito, se così vogliamo dire.
Sconveniente,
Sì, esatto. Alla voce recitante avremo Valentina Sulas, attrice cagliaritana che da tanti anni si dedica al teatro, alla lettura, alla recitazione e alla narrazione. E oltre a ciò avremo l'accompagnamento musicale di un progetto musicale che mi vede coinvolto, che è Gastropod, un quartetto che propone delle musiche originali basate su un assetto fusion, possiamo dire, un jazz moderno, un jazz rock, però che, diciamo, non disdegna determinate atmosfere psichedeliche e progressive.
Quindi sei tu alla chitarra, leggo qua nelle note di regia dello spettacolo, Yuri Deid al sax tenore soprano, Roberto Cao al basso elettrico, Matteo Leone alla batteria, insomma, e Nando Sanna, ecco, vedo all'armonica cromatica.
Sì, Nando è stato fondatore della band e adesso è in cielo. È morto ed in sua memoria presenteremo questo spettacolo. Con me scrisse praticamente tutti quanti i brani e adesso andremo a portare in scena in quartetto appunto questo repertorio.
Allora, ricordiamo questo appuntamento che è inserito in una rassegna significante che è partita la settimana scorsa e proseguirà fino all'inizio di aprile, domenica 6 aprile. Gli spettacoli si svolgono nella cornice bellissima della chiesetta di Santa Chiara e l'appuntamento è per giovedì, questo giovedì, quindi dopo domani, se ci ascoltate in diretta, domani se ascoltate la replica che va in onda il mercoledì subito dopo Buongiorno Cagliari. Faccio in bocca al lupo per lo spettacolo, Andrea.
Grazie Sergio. Comunque ogni informazione può essere trovata su www.traparolaemusica.com e diamo ovviamente l'invito a tutti coloro che ci vogliono ascoltare giovedì 13 febbraio alle 21 alla chiesa monumentale di Santa Chiara a Cagliari. Grazie per lo spazio e per questo momento così di colloquio.
Va benissimo, grazie a voi. In bocca al lupo.
Un caro saluto. In bocca al lupo, salute.
Allora, proseguiamo la nostra scaletta. Intanto sono arrivati nello studio gli ospiti che salutiamo. Ciao Sergio, benvenuto a Radio X.
Ciao a tutti.
Poi ci racconteranno qualcosa di questo film che domani viene presentato a Cagliari, giusto?
Sì, giusto.
Nel frattempo ascoltiamo un altro po' di musica. Just one fight and just one anniversary. So I never thought you'd be the one to up and leave. You said our love was written in the stars, but I never paid attention to my charts. And now I see how quick you must want to forget, 'cause you left the ring I bought you with your cigarettes. Well, I can finish up if you don't want them, and I can take the ring back where I got it from. I can love it up, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in, 'cause you're a novice and I'm a tourist. And I'm not gonna say, I'm not gonna do. Yeah, I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in, 'cause you're a Taurus and I'm Aquarius. And I'm not gonna say, I'm not gonna do. Never thought about it sentimentally. Never saw just how much you thought I meant to me. Never learned about it at university. Never thought about it 'cause you're the first you see. And I'm aware of the procedure, but normally it's me that leaves her. I guess I'm finished up, it's time to move on. I'm taking the ring back to where I got it from. I can love it up, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in, 'cause you're a novice and I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in, 'cause you're a novice and I'm a tourist. We've had problems, we're notorious for them. It's what your friends said now. You're inside your love. I've seen our stars, but there's nothing aligning us. 'Cause I'm Aquarius. Yeah, I'm Aquarius. 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 E a proposito di Aquarius, tu pare, sei nell'acquario con i tuoi ospiti.
Sono nell'acquario di Radio X insieme a Sergio Naizza, giornalista dell'Unione Sarda. Però oggi qui Sergio Naizza è in veste di regista, di autore di un bellissimo documentario prodotto dalla Carel Film, che qui è rappresentata da Luca Melis. Ciao Luca.
Ciao. Luca, avvicinati al microfono, sennò non sentiamo la tua bella voce. Ciao.
Allora, Sergio, parliamo di questo documentario, di questo film, che è un giustissimo tributo a un grande caratterista sardo, Tiberio Murgia, no?
Tiberio Murgia è stata la faccia della comedia italiana degli anni, fine anni 50, anni 60 e primi anni 70. Ha attraversato poi in realtà quasi 50 anni di cinema, sempre con questa maschera imperturbabile del siciliano geloso e sciupa femmine.
Però leggendo le note biografiche di questo personaggio, in realtà insomma lui è il classico appunto personaggio che ha un po' mescolato vita e arte, arte e vita, e poi in realtà da questo suo personaggio è stato anche un po' fagocitato, no?
Il documentario racconta proprio questo. In realtà un film soltanto sul personaggio del caratterista non poteva reggere, perché ce ne sono tanti anche più bravi di lui. Quello che fa grande invece la storia di Tiberio Murgia è proprio la sua storia personale, la sua vicenda, che è già una sceneggiatura di un film di serie B, di serie Z, tanto è picaresca, tanto è movimentata, tanto è ricca di bugie. E, in breve, Tiberio in realtà nasce nel 1929 e ha un'infanzia a Oristano come tanti, quarto di 9 figli, povertà,
siamo povero da una regione povera, cioè, insomma.
Lui però ha questa grande capacità di inventarsi la vita quotidianamente e attraverso una ragnatela di bugie, soprattutto di relazioni che lui costruisce con le donne, alla fine emigra, parte per Roma, in realtà non per cercare lavoro, ma soltanto perché aveva tradito la moglie.
Quindi Sciupa Femmine lo era di fatto, non
lo
soltanto
era di fatto, certo,
come personaggio.
Il colpo della fortuna è mentre lui faceva lo sguattero in un ristorante di Roma, il Re degli Amici, viene notato da Monicelli che andava lì a cenare, a pranzare spesso, e l'occhio lungo di Monicelli capisce che quel personaggio è perfetto,
maschera
per
perfetta,
la maschera di Ferri Bote del film I Soliti Ignoti.
I Soliti Ignoti,
film più importanti del cinema italiano, e quella maschera gli rimane appiccicata addosso. Lui specula su questa maschera, usa e ne abusa, anche e soprattutto grazie ai registi che continuano a chiamarlo, certo, usandogli questa faccia meravigliosa, e lui diventa siciliano a tutti, certo, insomma, anche quando è morto tutti, esatto, pensavano
è uno Zelig, è uno Zelig antilitteram, no? Così si trasforma
che poi ho visto il trailer, insomma, che c'è sul sito del film, che vi consiglio di andare a vedere, perché insomma è interessante, viene proprio la curiosità, ci sono insomma un po' di note biografiche eccetera, e nel trailer ci sono insomma alcuni flash, alcuni commenti di attori, registi, critici che avete intervistato. C'è qualcuno che adesso non mi ricordo chi, che a un certo punto dice era in realtà un ciocco terribile, cioè tutto, sì, tranne che un attore.
Sì, questo lo dice Corrado Farina, che era un regista che fu il primo regista degli spot Lavazza, dove Tiberio è il testimonial. Altri invece dicono che era un attore malleabile, capace di adattarsi.
Quanti film ha fatto nella sua carriera?
155. Quindi sono un bel numero, ma anche con particine. Sì, in realtà lui lo dice nel documentario, nei primi nel 61, se non sbaglio, lui girò 14 film tutti insieme in un anno, che considerando il ruolo che faceva, la maschera che aveva, la popolarità, guadagnò tanti soldi.
Ma spesso si traducevano in un'apparizione, con magari un paio di battute.
Diciamo che fino agli anni 65-66 lui aveva anche dei ruoli sostanziosi, era proprio un caratterista, una spalla, in alcuni film anche protagonista. Poi via via diventa proprio un attore da quattro pose, sì, cioè da due pose, da una battuta, dal pranzo servito, insomma.
Perché poi lui è arrivato fino anche, ha fatto i film, diciamo, quei filmetti, lui, porno soft all'italiana negli anni 70-80.
Tutti i generi del cinema, ha iniziato con la commedia italiana, è passato dal western, i Musicarelli, i film con Franco e Ciccio, sì, quelli con Celentano,
Castellano e Pipolo, insomma,
ha fatto anche qualche softcore, diciamo così.
Comunque era un mutante, io ricordo di averlo intervistato una volta che era venuto, te lo ricordi Sergio, era venuto a fare un Costanzo Show all'Alfieri in versione diurna,
sì,
che avevano registrato all'Alfieri, eravamo andati a intervistarlo e mi aveva colpito che era uno di questi sardi che parlano col gay, capito,
sì.
Perché si stringeva, capito,
è stato con l'amighezza,
esatto.
Lui era camaleontico anche questo, perché quando voleva lui parlava con questo accento romano un po',
dillo prima te,
stile brigadiere, come si dice
in trasferta.
Però poi nel documentario in realtà alla fine noi gli restituiamo proprio la sua vera voce e parla in sardo,
quindi
se lo ricordava assolutamente.
Senti, raccontaci invece, ecco, com'è nato il documentario, perché insomma
come hai incrociato la storia, come hai pensato di farci un film sopra?
In realtà la mia prima idea è di farci un libro, che è il mio mestiere, insomma, lavorare con. Poi mi sono accorto che la sua faccia era troppo bella, troppo espressiva perché potesse finire soltanto raccontata con le parole. Poi un libro c'era già stato, lo stavano facendo, e in realtà l'idea era quella di smentire il rosario di bugie incredibili che lui aveva raccontato. Tant'è vero che nel documentario all'inizio c'è proprio questo patto segreto che facciamo: stavolta diciamo la verità, altrimenti una delle sue bugie clamorose più grandi è quella di Marcinelle,
sì.
Insomma, lui sosteneva di essere stato lì, emigrato, e la notte della terribile esplosione con tutti quei morti lui si era salvato perché era andato a letto
con la moglie di un compagno.
Sì, sì, una bugia colossale. E lui nel documentario, insomma,
dice. Ma perché così. Si capisce perché questo bisogno di inventarsi un personaggio virtuale, diciamo?
Ma perché gli attori sono un po' bugiardi, secondo me. E lui lo era sicuramente più degli altri. E poi perché appunto aveva questa capacità di entrare e uscire dallo schermo. Il personaggio era sempre quello. E quindi non aveva la percezione neppure del ruolo che lui recitava, sia nella vita sia sullo schermo. Tant'è vero che quando lui parla, spesso noi abbiamo montato delle immagini di film che anticipano, sottolineano, in qualche modo testimoniano quello che lui faceva, come se quello che lui diceva in qualche modo si trovasse poi sullo schermo. C'è proprio una corrispondenza totale nel montaggio che abbiamo costruito. Poi naturalmente quando abbiamo deciso di fare questo documentario, la prima stesura era quella di andare nei luoghi della sua infanzia per raccontarli, i luoghi dove aveva girato il film. Purtroppo lui stava già male in quel periodo, si era aggravato. Allora con Luca Melis e Davide Melis, che sono i produttori, del film di Carle, che hanno curato uno la fotografia e l'altro il montaggio, ci siamo guardati e abbiamo detto: o lo facciamo adesso o non lo facciamo mai più. Allora siamo partiti immediatamente, siamo andati a Tolfa, in una casa di riposo dove lui era già ricoverato. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un piano che non era stato ancora inaugurato, ci hanno dato a disposizione e noi ci siamo ricoverati proprio con lui. Dormivamo nei lettini con la bombola d'ossigeno, con tutto quanto, e quindi avevamo Tiberi a disposizione.
Fatto l'intervista in pigiama praticamente.
Per una settimana abbiamo avuto Tiberi a disposizione e lui in quel modo si è aperto e ci ha raccontato la sua
vita. Perché secondo me pensava di essere sul set di un film di fiction, non un film dove raccontava la sua vita sul set.
Sempre nel trailer, poi immagino sì. Che ci sarà poi ovviamente tutta la scena intera. C'è una bellissima risata sua, una che gli avete chiesto di fare. A un certo punto poi si sente: questa era bella.
Sì, perché lui dice fuori campo: questa è venuta bene. No, perché lui si autocompiaceva delle cose che diceva.
Quindi proprio così, insomma, entrava e usciva dal personaggio.
E poi stavolta comunque gli abbiamo regalato il ruolo da protagonista. Per una vita è sempre stata una spalla, e stavolta la spalla la fanno gli altri, da Claudia Cardinale, Lago Buzzanca, Lino Castelnuovo. Grandi attori che raccontano questo personaggio.
Tu che sei un tecnico del cinema, un esperto, ma lui non è riuscito, diciamo, a fare qualcosa di più perché era così, oppure perché nel cinema italiano i caratteristi sono sempre considerati degli attori un po' minori rispetto agli altri? O non è vera questa cosa, non è più vera?
No, io credo che il caratterista sia fondamentale per il cinema. E non solo per un certo tipo di cinema. Il grande cinema italiano degli anni 50, 60, anche 70 ha vissuto grazie alle spalle, grazie ai caratteristi.
Certo.
Totò senza Mario Cazzellano non sarebbe stato, non dico nessuno, però era quello che gli porgeva la battuta, gli dava la possibilità.
L'onorevole Trombetta.
Certo, quindi le spalle fanno grandi anche gli attori protagonisti. Lui in realtà, come dicevo prima, è rimasto imprigionato da questa maschera. Gli faceva comodo, gli portava soldi, e perché cambiarla? Quando finiva in mano a dei grandi registi, sapevano come sfruttare questa sua sicilianità usurpata. In realtà lui è un falso d'autore, perché Monicelli l'ha creato, ha creato un falso. Lui era sardo, sardissimo, e nel provino che viene raccontato nel film c'erano lui e 9 siciliani. Monicelli ad un certo punto ha scelto lui, contro il parere di Cristaldi, che diceva: prendi i siciliani che sono molto meglio.
Genuini,
no. E Monicelli ha detto: prendo quello, poi lo doppio magari, però
infatti lui è sempre stato regolarmente doppiato,
assoluto. Addirittura nel documentario si racconta anche questo, abbiamo recuperato quando lui ha fatto il varietà all'inizio, il varietà dei primissimi anni 60, usava il grande attore di cinema o la faccia popolare per attirare pubblico. Quando lui è arrivato sul palcoscenico non sapeva pronunciare le battute in siciliano, aveva questa voce ancora con la cadenza sarda, quindi era un misto orribile, e il pubblico naturalmente non lo riconosceva, gli tirava addosso, buh, via, fuori, cose. Ed è successo anche così a Oristano, viene raccontato proprio questo aneddoto, ed è stato addirittura doppiato in teatro. Il regista aveva trovato questo scamotage: beh, allora facciamo così, registriamo la voce, tu parli,
questa che è una cosa che mai successo,
mai successo.
Prima attore di teatro doppiato. Facciamo una piccola pausa musicale, poi torniamo a farci raccontare da Sergio e da Luca questo bel film su Tiberio Muggia.
She work at Mickey D's from 10 to 5, Walmart 6 to 12, saving up enough for school, her little girl is doing well. Daddy is a walking bum, smoking weed, drinking rum, couldn't leave her if I try to see her light is on his side. Let's build. She in the back room, greasing up, Friday night is heating up, young cats tricking up, dancing so they give it up, the best girl walking earth. And you know for what it's worth, she working towards a better life, regardless if she working nights. Bill.
Le 19.31 di martedì 11 febbraio, questa è Extra Live, Cagliari Social Radio con Andrea Prost, Sergio Benoni. Oggi sono davvero contento di avere in studio Sergio Naizza, con il quale ho diviso un po' di anni di lavoro,
di
qualcuno, vero? E sono contento di averti qua come autore, oltre che come critico, apprezzato, giornalista, scrittore, oggi come autore di un film. Raccontaci questo film da un punto di vista proprio della struttura. È un cortometraggio, un mediometraggio, cos'è?
È un documentario, poi alla fine è quasi un film, dura 93 minuti, perché la costruzione è quella di un film. In realtà, se vogliamo, è proprio l'ultima grande interpretazione, la star è Tiberio. Abbiamo raccolto una lunga intervista, ce l'ha rilasciata 2 mesi prima della morte, appunto, e in questo modo lui si è confessato in lungo e in largo.
Quanti anni aveva quando è morto Tiberio Muggia?
81 anni.
E quindi le riprese sono state fatte in che periodo? Più o meno?
Maggio del 2010. Okay. E poi successivamente, dopo la sua morte, siamo andati a raccogliere le testimonianze degli amici, dei familiari,
delle persone
dei
con cui ha lavorato, certo.
Con cui ha lavorato. Abbiamo, sono 33 persone, 34, mi sembra che parlo, quindi un coro di voci polifonico che prova a ricostruire il mosaico sfuggente poi dalla personalità di Tiberio. Ognuno dice la sua secondo un punto di vista, perché poi lui, appunto, quando gli faceva comodo era siciliano, quando gli faceva comodo era sardo, e ondeggiava sempre fra questa doppia carta d'identità.
Volevo chiedere invece a Luca Melis della Caril Film, che è
la casa di produzione,
di questo film, come l'esperienza dal tuo punto di vista, diciamo.
Sicuramente una bellissima esperienza, e sin da quando Sergio è venuto a parlarci del personaggio, del progetto, ci siamo entusiasmati, e poi appunto, nonostante non avessimo trovato budget per realizzare il film, abbiamo deciso di autoprodurlo, e noi come Karel insieme appunto a Sergio. Un grande sforzo produttivo, ma alla fine abbiamo avuto tante soddisfazioni.
Allora, il film viene presentato domani per chi ci ascolta oggi in diretta, oggi per chi ci ascolta in replica, mercoledì, quindi dove, come diamo le coordinate al pubblico di Radio X?
Allora, domani viene presentato alle 20 al cinema UCI a Cagliari,
che è in via?
Che
è
in
UCI,
piazza
è quello dell'Unione Sarda, sì.
E poi successivamente rimarrà in programmazione per una settimana, penso sino al 19. E poi verrà anche presentato invece giovedì 13 al cinema Odissea in Viale Trieste a Cagliari alle 21, e anche qui penso che rimarrà poi in programmazione per una settimana.
Che bello, quindi potremmo vederlo in due sale anche contemporaneamente a Cagliari.
Sì, volevo aggiungere soltanto che queste due anteprime sono alla presenza nostra, mia, di Luca, di Davide, della produzione. In più, mercoledì ci saranno anche i figli di Tiberio, che vengono da Oristano, i due figli che nel film raccontano ampiamente che cosa ha combinato il padre. E invece giovedì all'Odissea ci sarà la presenza di Benito Urgu, che è stato un amico d'infanzia di Tiberio.
Certo, tutti e due oristanesi. Senti, cosa racconta Benito di Tiberio? Dai, raccontaci qualche episodio, qualche aneddoto gustoso di questo personaggio incredibile.
Beh, in realtà poi il povero Benito in montaggio è stato abbastanza massacrato, tagliato, nel senso che però lui soprattutto racconta il dettaglio della famosa passeggiata in macchina di Tiberio a Oristano. Una volta diventato famoso, Tiberio arrivò con una Cadillac con a bordo due pin-up piuttosto formose e passeggiava quindi per Oristano in maniera indolente, mostrando alla popolazione chi era lui e che cos'era diventato, fino a quando uno dei suoi vecchi amici lo ferma e succede, insomma, un piccolo litigio. Tiberio prende botte e finisce, e lui dal giorno non voleva più tornare a Oristano. Comunque lì c'era una rivalsa. Questa è raccontata più voci, tra cui quella di Benito, appunto. Era una rivalsa sua, diceva: sono nato povero, guardate dove sono arrivato, voi siete ancora lì pezzenti. Ma non c'era neppure astio, non c'era volgarità, diciamo, in questo modo di vendicarsi. Era così Tiberio, che gli piaceva anche
sciorare, stava sciorando.
Il classico dei classici, non era solo uno sciupa femmine, ma è stato anche uno sciupa soldi, perché tutto quello che ha guadagnato l'ha sperperato. Ma
assolutamente, lui gli ultimi anni li ha vissuti in totale povertà. Devo anche dire che poi alla fine si è fatto fregare da una donna, ecco, di nuovo così, che gli ha lasciato la casa, mentre l'altra figlia romana, diciamo, che lui ha avuto tre figli, due dal primo matrimonio, un'altra dal secondo matrimonio, ma in realtà il documentario svela anche che lui è stato padre di altri 4, 5, 6 forse figli illegittimi mai riconosciuti, e una di queste racconta anche il suo rapporto con Tiberio, con un padre che praticamente non ha mai visto.
Incredibile questa storia, davvero. Questo film è già stato presentato in qualche festival, vero?
Questo film è stato presentato al Festival di Roma, era nella sezione Prospettive Italia del cinema, è stato al Festival di Bari, al Festival di la Maddalena, la Valigia dell'Attore, e poi ha vinto anche il Nastro d'Argento, la missione speciale, col miglior documentario sul cinema.
Ed è bellissimo, scusa, Vabbè, no, ed è un bellissimo documento, tra l'altro, sul cinema italiano. Adesso, al di là del nostro affetto personale da sardi, per Tiberio Murgia, ma è veramente un modo di guardare dal di dentro, no? Quel cinema che era fatto in maniera anche casereccia, però geniale, da personaggi
con grandissimi nomi.
C'era il coro di personaggi che racconta di Tiberio, e da parte, insomma, ho detto prima Claudio Cardinale, Lando Buzzanca, ci sono i caratteristi minori.
Mi è piaciuta Lando Buzzanca che dice: lui è stato nella vita quello che io ho interpretato nei miei film.
Buzzanca ad un certo punto dice anche: come io ho fatto l'Accademia, c'è invece chi ha fatto tanto spettacolo, tanto teatro, eppure, cioè, si può diventare attori, come è successo a Tiberio. Non era nessuno, l'hanno visto, l'hanno portato dentro, gli hanno messo una maschera e è diventato attore anche lui.
Se c'è l'occhio di un grandissimo come Monicelli,
però. Certo. Però voglio dire questo: alla fine il racconto non voleva stringersi soltanto sul cinema, sul personaggio Tiberio, sulla sua vita privata. In realtà è anche volevo tratteggiare il personaggio di un italiano medio che negli anni 60, negli anni del boom economico, riesce a salire sull'onda
dentro lo schermo
e poi, con queste possibilità che c'erano allora, e poi finire invece per ustionarsi con il neo del successo.
Sergio Naizza, da critico cinematografico, sei soddisfatto del tuo film?
Bah, uno ci rimetterebe le mani 10 volte, 100 volte. No.
È una domanda
per come lo conosco, non sarà mai soddisfatto del tutto. Ecco,
niente. Abbiamo dovuto rinunciare a tante cose. Il primo montato era di 2,20 euro. Come dire.
La domanda che gli farete c'è un'altra. Ci hai preso gusto a stare dietro la macchina da presa? E ti stai già pensando a qualche altro progetto? Perché io conosco i miei polli.
No, vabbè, progetti, questo è il quarto documentario. Se l'occasione se ne fanno altri, è difficile, ci
ma
vogliono
la fiction,
i soldi. Ma
no.
Insomma, diciamo semplicemente una cosa: il mio mestiere è quello di fare giornalista e di scrivere. Poi ogni tanto capita che alcuni temi hanno bisogno di un'altra forma di espressione. E allora le parole non bastano e ti serve anche dell'immagine in questo caso. Insomma, è un modo di raccontare diverso, è un modo che aiuta ad essere più completi.
Allora, L'insolito ignoto, andatelo a vedere, da oggi in programmazione Ucicine, ma poi sarà anche qui all'Odissea, a due passi da Radio X in Viale Trieste. Io saluto Sergio, saluto Luca, in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie.
Grazie. E noi continuiamo con la nostra puntata.
Sì, prima di andare avanti volevo ricordare che tra poco avremo al telefono Dario Coletti, un fotografo romano che in realtà è un grande conoscitore della Sardegna, per parlare del suo ultimo lavoro che riguarda anche la Sardegna.
Bueno. Tori Moi, quando sono le 19:44 minuti all'orologio di Radio X in diretta martedì 11 febbraio.
Allora, abbiamo parlato fino a questo momento di Tiberio Murgia, che ha trovato a Roma la sua grande fortuna, e torniamo a Roma, però ci torniamo al telefono con un amico che è Dario Coletti. Pronto, Dario?
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Allora, Dario Coletti è un fotografo, un reporter che ha al suo attivo numerosi libri, che peraltro alcuni di questi riguardano in maniera particolare la Sardegna, giusto Dario?
Sì, prima nella presentazione dicevi, mi presentavi come conoscitore.
Dovresti parlare a voce un po' più alta, Dario,
sì,
per cortesia.
Prima nella presentazione mi presentavi come conoscitore della Sardegna.
Sì.
Purtroppo per me, ahimè, non è così, nel senso aspiro a conoscerla, ma conoscere la Sardegna è una cosa complessa, è come capire l'universo e...
Stai tranquillo, non la conosciamo bene neanche noi, che ci viviamo. Quindi...
Adesso lui fa sempre così.
Sei
però...
in buona compagnia, sono sicuro che
è una
tu
cosa che o si sente o può sembrare inspiegabile, tante manifestazioni possono sembrare inspiegabili.
Ma io sono sicuro che tu, come tanti altri visitatori intelligenti della Sardegna, conosci posti che né io né Andrea magari abbiamo visto pur vivendoci.
E soprattutto Dario conosce i posti e soprattutto si è interessato delle persone, perché tu posso dire che tu, la tua è una fotografia che spazia proprio dentro anche l'antropologia? Mi posso permettere?
Sì, cioè sì, diciamo che si dice anche questo. Diciamo che mi riconosco nella categoria dei fotografi umanistici. Adesso è un termine che non si usa più, ma credo che sia un termine che in qualche modo va ripreso. Insomma, perché...
Allora, per dare un'idea ai nostri ascoltatori, diciamo un po' di cosa ti sei occupato. Tu la prima volta che sei arrivato in Sardegna, quando ci sei arrivato più o meno?
Ci sono arrivato perché lavoravo per alcuni giornali nazionali e il tema era parlare del lavoro. Dopo aver fatto una ricognizione su diverse situazioni nazionali, tipo Napoli piuttosto che la Lombardia, sono capitato al telefono con dei minatori del Sulcis Iglesiente e con poche parole, che i sardi, come sapete, ne usano pochissime, ma avevano convinto che quello era il lavoro che dovevo svolgere. E così, diciamo, nel 93 ho preso la nave, mi sono fermato ad Olbia e ho tagliato la Sardegna fino all'Iglesiente. E là mi si è rivelata quest'isola straordinaria e poi i minatori. Ecco, quello è stato l'inizio e da quel momento in poi diciamo che frequento la Sardegna abbastanza frequentemente.
E devo dire che chi insomma è un po' esperto di fotografia conoscerà sicuramente proprio il lavoro sulla miniera e sulla gente di miniera. Tu, Dario, hai documentato proprio il momento finale delle miniere del Sulcis, no?
Sì, questo nel 97, durante la chiusura, ero lì e ho fotografato, diciamo, le ultime battute del lavoro minerario, che poi è continuato sfilacciandosi in ripristini ambientali ed altro, ma la vera produzione è finita in quegli anni, insomma, ecco. Sì.
E poi un altro lavoro, che è quello in cui io, per esempio, in realtà ti ho conosciuto, è stato quello sul carnevale in Barbagia. Che con delle foto, poi tu avevi fatto anche una mostra, Alex, ma è stata la tua prima mostra qui in Sardegna?
Sì, è stata la mia prima mostra in Sardegna e me la ricordo benissimo perché è stata una cosa emozionante e anche quel lavoro è nato in quel primo viaggio di ricognizione, no? Verso il Sulcis, passando per la Barbagia. Ero rimasto colpito da Perottana specialmente,
sì.
Ero rimasto colpito da queste maschere straordinarie e mi ero preso un appunto mentale, dico prima o poi qua ci devo tornare, dopo 2 anni ero lì a fotografare e poi c'è stata questa bellissima parentesi della mostra di Alex Ma, che insomma, ricordo con grande piacere, l'incontro, insomma... Così.
Dunque, insomma, quindi insomma, poi tu hai girato il mondo da fotografo, insomma, sei spesso in giro, e però poi la Sardegna ricorre anche nel tuo ultimo libro, il cui titolo è Lo sciamano e il fotografo. Però questa volta non si tratta semplicemente, diciamo, è un eufemismo, di un libro fotografico.
No, diciamo che è una scommessa. Circa un anno e mezzo fa, il mio editore mi dice devi scrivere un libro di racconti e io dico ma racconti mi sembra una cosa assurda, io non scrivo racconti, faccio fotografie. Dice no, ho letto delle cose, devi scrivere. Insomma, mi ha corteggiato per circa 3-4 mesi fino a che ho scritto un primo racconto, poi un secondo e poi mi sono convinto, diciamo, ovviamente mantengo, come posso dire, uno stupore nei confronti del risultato, perché non immaginavo che potessi tenere il ritmo di 19 racconti. Devo dire che sono stato molto aiutato dalle foto, che pure sono presenti nel libro e che in qualche modo sono una specie di di indicazione. Questi racconti nascono proprio dai miei diari di viaggio, e quelle foto che sono presenti sul libro sono legate a questi diari, insomma. Ecco, quindi...
ecco, mi ricordi velocemente, per esempio, quali sono i paesi, le nazioni che hai toccato, che sono presenti, a parte la Sardegna?
Sicuramente ci sono foto che ho scattato ad Haiti, nello Sri Lanka, c'è molto lavoro sulla Sardegna, perché effettivamente è stato un posto dove tornavo continuamente.
Ecco, in Sardegna, questa volta questa volta hai documentato un altro lavoro, altra umanità, quello delle tonnare.
Sì, là c'è, per esempio, è il lavoro, diciamo, il racconto Moby Dick è un racconto delicato. Intanto, vabbè, entra tutti questi diari sono un po' a metà tra il racconto oggettivo e il racconto soggettivo interiore. Uh-huh. Per cui Moby Dick parla di un mio momento di difficoltà in cui pur non potendo muovermi progettavo questo lavoro nel mare. Se esco da questo posto io voglio fare un lavoro sul mare, e la prima cosa che mi è venuta in mente è di fotografare questo lavoro straordinario, che è il lavoro della tonnara, che è un lavoro tradizionale, un lavoro importante, e così ho fatto, insomma.
Senti, c'è anche una riflessione che io ho trovato piuttosto divertente e anche molto, come dire, esemplificativa del mestiere del fotografo. Tu a un certo punto racconti, aiutami se sbaglio, di fatto come nasce una fotografia. Prova a raccontarci. Allora, qui alla radio è un po' difficile, però ci descrivi in due parole la fotografia, e poi ci racconti come nasce una fotografia dal tuo punto di vista.
Che cos'è la foto?
No?
La foto è un momento, è un attimo in cui in qualche modo riesci a mettere insieme ciò che sai, ciò che sei e ciò che vedi. È una sintesi, è un momento di sintesi, è diciamo che il godimento e il divertimento sta proprio nel fatto di riuscire a cogliere quel qualche cosa che per la maggior parte delle persone neanche è percettibile, ma tu che sei abituato a raccogliere anche degli istanti, invece hai accesso a quel tipo di racconto, insomma, anche di...
E la fotografia proprio che hai, diciamo, allegato a questa tua, a questo raccontino, insomma, che racconta un po' come nasce una tua fotografia, cosa si vede in quella foto?
Ti riferisci alla foto della signora che entra dentro questa specie di architettura?
Sì.
Là ad esempio c'è, ecco, è una situazione in cui non c'è assolutamente vento. Una signora cammina entrando dentro questa specie di imbuto, dentro questa architettura. Non so per quale motivo gli si alza leggermente la giacca. Ho scelto la foto solamente per quel pizzetto divertente che si alza, con forse un refolo di vento, non so. E anche quello è stato come l'intuizione di un momento. Diciamo che non è possibile percepire quel tipo di attimo, ma lo devi prevedere. In questo senso il fotografo è sciamano, cioè, perché è costretto a non lavorare su ciò che è già esiste, ma su ciò che esisterà fra un attimo, fra un istante.
Ecco, questo infatti volevo arrivare qui, no? Perché questa mi sembra un'idea bellissima, no? Perché insomma ci sono intere biblioteche che raccontano di che cosa è la fotografia, il fotografo, si continua a discutere, però questa...
tema attualissimo oggi, che tutti si sentono fotografi,
esatto, no? Soprattutto, esatto, oggi
nell'era di Instagram
siamo tutti fotografi per modo di dire, però questa idea proprio del fotografo che è uno sciamano, bella questa idea, no?
Ci sono diverse cose che io vorrei chiedere al nostro amico fotografo, perché ascoltandolo mi sono venute delle domande. Però adesso ascoltiamo due minuti di musica, ci lasciamo ispirare da questa bella musica di Hank Williams e poi torniamo in diretta.
Rimani in linea, Dario.
Sì, ok.
I can feel little town and be doing just fine till I hear an old freight rolling down the line. Then I hurry straight home and pack. And if I didn't go, I believe I'd blow my stack. I love you, baby, but you gotta understand, when the Lord made me, he made a rambling man. Some folks might say that I'm no good, that I wouldn't settle down if I could. But when that open road starts to call in me, there's something over the hill that I gotta see. Sometimes it's hard, but you gotta understand, when the Lord made me, he made a rambling man. I love to see the towns a-passing by, and to ride these rails God's blue sky. Let me travel.
Sfumiamo Hank Williams, torniamo a parlare con Dario Coletti in collegamento con noi via telefono. C'erano alcune domande che mi venivano in mente mentre tu parlavi, Dario. Una, hai accennato al fatto che l'umanismo non è più di moda nella fotografia, perché?
Ma no, non è che non sia di moda, diciamo che la fotografia è un po' lo specchio di tutto quello che accade nella società. Se pensiamo che la società oggi privilegia modelli più edonistici, più legati all'egoismo, al vivere rinchiuso nella propria esistenza, è ovvio che anche chi produce quel genere di lavoro sarà influenzato da quel tipo di attitudine. Ora, non è generalizzabile, ci sono molti fotografi umanistici, però rispetto, che ne so, agli anni prima della guerra di Spagna, ci sono racconti bellissimi che raccontano di storie straordinarie di fotografi che hanno preso posizione rispetto alle cose del mondo con una attitudine, con un impeto che oggi non è... Io non lo vedo, perlomeno, insomma, non me ne accorgo. E poi c'è, diciamo, anche una massificazione del linguaggio fotografico, per cui si seguono degli stilemi. Se voi vedete alcuni concorsi internazionali, vedete le foto che si presentano, sono tutte uguali, tutte le stesse, mode, post-produzioni avventate, non c'è più un'attenzione, diciamo, non c'è più un'individualità nella...
questo a livello professionale, figuriamoci poi a livello amatoriale. Facevamo prima accenno al fatto che oggi tutti hanno una telecamera, macchina fotografica in tasca e viaggiano armati, diciamo. Però tutto questo proliferare di obiettivi, di macchine fotografiche, poi non produce storie, non produce racconto, produce spesso autoreferenzialità. Hai ragione tu, la gente si fa gli autoscatti oppure racconta così la realtà in maniera molto stereotipata, no? La realtà, sì, che lo circonda.
Diciamo, guarda, su questa cosa ci sarebbe tanto da dire. Allora, io dico questo, che intanto bisogna distinguere un possessore di macchina fotografica da un fotografo. Il fotografo non è detto che sia uno diplomato o laureato in qualche situazione o realtà, ma potrebbe essere una persona qualsiasi che semplicemente ha un progetto. Cioè, quindi una persona con un iPhone o con un telefonino qualsiasi che fa foto e ha un progetto, può diventare fotografo, perché in qualche modo
deve avere anche qualche dote sciamanica, però dai.
deve avere qualche dote sciamanica, ma quella, voglio dire, soprattutto per chi proviene da situazioni più vicino alla terra, no? Come ad esempio in Sardegna la dote sciamanica è
nel DNA,
è più presente. Ma io, ad esempio, una cosa che io ho rilevato nella mia osservazione quotidiana in Sardegna per tutto il tempo che ci sono stato, è che c'è un'attitudine alla contemplazione che ad esempio in altre parti d'Italia non c'è. Nella città ti disperdi, no? Nella metropoli ti disperdi, invece chi è abituato anche alla campagna, al
siamo
mare,
ipnotizzati dal paesaggio, capito? Ipnotizzati dal paesaggio.
Sì, ipnotizzati dal paesaggio, ma anche allora il paesaggio che sembra tutto uguale, un orizzonte marino, però ha mille piccole differenze, no? Particolari, che una persona che è abituata a vedere sa vedere. Io credo che i sardi siano dei fotografi e degli artisti innati, insomma, qualunque sardo possa prendere in mano un telefonino e diventare fotografo. L'essenziale è che abbia un progetto e che ricordi di essere un po' sciamano tutto là.
Senti Dario, oltretutto, visto che ci siamo, ricordiamo anche che tu insegni in una scuola di fotografia a Roma, no?
Sì.
E quindi hai anche, diciamo, un osservatorio dal punto di vista da questo punto di vista. Come sono i ragazzi con cui hai a che fare tu tutti i giorni?
Ma, diciamo che i ragazzi stanno cambiando. Io insegno in questa scuola da una ventina di anni. I ragazzi stanno cambiando, la tecnologia porta dei grandi cambiamenti e a volte mi emoziono. Oggi ho fatto degli esami e mi emoziono nel vedere che persone che vengono da paesini dimenticati di qualche regione del meridione, oppure molti miei allievi sardi eccetera eccetera, riescono a tirar fuori la loro personalità e a concretizzare un loro sogno di diventare fotografi o picture editor o altro. Ma non, devo dirti che ad esempio in questo libro di cui stiamo parlando oggi, a parte il grande aiuto dell'editore che ha creduto e mi ha convinto veramente con un lavoro, diciamo così, quasi di corteggiamento, sì, a scrivere, gran parte del merito diciamo della buona riuscita va a Claudia Castellano, che è una giovane studiosa di fotografia e fotografa di Oristano, che rivestendo il ruolo di
addetta
stampa di questa casa editrice, che è la Postcard, mi ha dato una grande mano nella post-produzione dei testi e nella, veramente molto importante. Ecco.
Poi devo dire che Dario Coletti, da grande fotografo, cura sempre moltissimo, diciamo, tutti ovviamente i suoi libri, sia dal punto di vista della qualità fotografica, anche della stampa, quindi, ma anche dal punto di vista proprio della grafica, no? Che è importante.
Beh, in questo caso il libro era all'interno di una collana. Diciamo, in questo caso è stato molto più importante curare l'aspetto, diciamo, dello scritto, per cui la grande cura è andata proprio nella limatura. Non nego che è stata una specie di meditazione questo lavoro, perché siamo partiti da diari che erano caotici, sgrammaticati, dove c'era un ego smisurato, e c'è stato un lavoro spirituale di limatura, fino ad arrivare all'essenza, quindi togliere tutto ciò che poteva essere personalismo, sguardo privato, e far entrare i lettori nella mia vita, tanto che ci sono raccontate delle cose veramente molto intime, il rapporto con mia figlia oppure la mia malattia, cose del genere, però allo stesso tempo non diventa un fatto privato, ma diventa un fatto pubblico.
Certo.
Va bene, noi siamo contenti di aver passato un po' di tempo oggi a parlare con Dario Coletti qui in radio. Ti invitiamo a venirci a trovare quando verrai in Sardegna la prossima volta.
Quando vieni? Tanto tu sei qui un paio di volte l'anno.
Sarò lì presto, ecco. Ti chiamo di sicuro.
Va bene,
grazie di cuore.
Va bene, intanto sarà venuta una curiosità matta ai nostri ascoltatori di vedere le tue foto, se già non le conoscono. Possiamo dare un indirizzo web, un riferimento di qualche genere, Dario?
Ma DarioColetti.com, oppure su Facebook, ad esempio in questo momento, proprio perché sapevo che c'era questa trasmissione, ho postato una foto del libro e anche un pezzettino
sul nostro Facebook di Radio X,
No, sulla, sulla sua pagina, sulla
allora,
tua pagina.
Sulla mia pagina, sì. Di Facebook. Allora da domani lo trovate anche sul Facebook di Radio X.
E poi soprattutto andate in libreria a comprare il fotografo e lo sciamano, che è fondamentale, no?
Ecco, così diventate un po' sciamani anche voi e la smettete di fare quegli autoscatti stupidi. Va bene.
E vi consiglio di vedere, ci sono due video sul web dove ci sono delle parti raccontate da parte di un'attrice di Sara Armentano, due racconti del fotografo e lo sciamano. E bisogna cercare, questo non so darvi un indirizzo, ma c'è.
Ma si trova, basta digitare il tuo nome e si trova quello che si vuole.
Vabbè, io ringrazio Dario, ricordo i nostri ascoltatori che subito dopo questa puntata c'è la replica di Florianopolis che va in onda generalmente la mattina, la prima volta va in onda la mattina alle 12:15, il martedì viene replicato la sera alle 20, appunto, e quindi ve lo ascoltate stasera e la domenica. Programma da un'isola del Brasile, beati loro, in piena estate, condotto da Diana Bertinetti. Andrea, ci vediamo la settimana prossima, anzi no, ci vediamo venerdì.
Ci vediamo venerdì per parlare di impresa, sviluppo,
innovazione, e attività produttive e quant'altro.
E quant'altro.
Arrivederci, grazie.
Ciao.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.